magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, qui vi parla Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Allora, innanzitutto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone e guardiano dell'Anticristo e che la trasmissione di oggi che va in onda dai microfoni di Radio Pagana è una continuazione delle trasmissioni che parlano sulle istruzioni di Gesù agli Apostoli, il commento di queste istruzioni nel Vangelo di Matteo, perché queste istruzioni rappresentano di fatto un atto di guerra portato alla società civile. Abbiamo già fatto 4 o 5 trasmissioni di questo genere, poi magari vedremo quante ne sono state fatte, e oggi affrontiamo 2 versetti di Matteo, sempre delle istruzioni degli Apostoli. Ed è il versetto 10, 25, 27 e il versetto 10 e 28. Dicono questi versetti: se hanno chiamato Belzebù il capo di casa, quanto più i suoi familiari. Non li temete dunque, perché non c'è niente di nascosto che non debba essere rivelato e nulla di segreto che non si debba sapere. Quel che vi dico nelle tenebre, ditelo alla luce del sole, quello che vi è stato detto nell'orecchio, predicatelo sui tetti. Matteo 10, 25, 27. E poi, quello che andiamo a commentare oggi, è: non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto colui che può mandare anima e corpo all'inferno. Ed è 10, 28 Matteo. E questi sono i 2 versetti che andiamo a commentare oggi. Naturalmente sono 2 atti di guerra, 2 attacchi alla società civile. Se hanno chiamato Belzebù il capo di casa, quanto più i suoi familiari. Non li temete dunque, perché non c'è niente di nascosto che non debba essere rivelato e nulla di segreto che non si debba sapere. Quel che vi dico nelle tenebre, ditelo alla luce del sole, quello che vi è stato detto nell'orecchio, predicatelo sui tetti. La prima cosa che dobbiamo vedere in questo versetto, per riuscire a capirlo, è chi è Beelzebub. Più correttamente Baal-Zebub, Baal-Sebul. Il principe degli dei venerato nella città palestinese di Accaron, pronunciava profezie di guarigione. Viene denominato nell'Antico Testamento 2 Re 1:2-16, viene nominato in senso dispregiativo signore delle mosche e degradato al rango di demone. Nel Nuovo Testamento è presentato come il capo dei demoni e viene indirettamente citato a Matteo 12:24 nel passo in cui si dice scacciare il diavolo in nome di Beelzebù, ovvero sostituire il male con un altro. Queste precisazioni sono tratte dall'enciclopedia delle religioni garzanti. Ora, Baal è il principio maschile della vita, ciò che Gesù odia. Cos'è il male per Gesù? Per Gesù il male è la vita che si dispiega nel suo eterno corso verso l'infinito delle trasformazioni. Il principio maschile della vita è la qualità che modifica la quantità della vita e attiva le trasformazioni nell'immenso mare della natura. In una società patriarcale è nobile chiamare Baal il capo di casa, colui che guida la casa, fondandone il futuro. Trasformare la vita in un fatto demoniaco serve a Gesù per costringere le persone a sottrarsi alle contraddizioni della vita. Sottrarsi alle contraddizioni della vita significa subire le tempeste della vita, sottomettersi al dolore di essere delle prede supplici in ginocchio davanti ad un Dio padrone che distrugge la loro vita ma che le persone sono indotte a pensare come benevolo. Questo è il progetto di Gesù, e Gesù odia la vita e odia Baal, il principio maschile della vita. Vi ricordo che nei Vangeli non esiste nessuna raffigurazione della sessualità di Gesù. L'unico episodio in cui si identifica la sessualità di Gesù è quando viene arrestato nel Vangelo di Marco, e dove si rivela che praticamente Gesù è un pedofilo, anzi è un pederasta, cioè fa violenza ai bambini. Non esiste nessun'altra relazione che Gesù abbia con la sessualità. Per cui diventa abbastanza normale in questo passo vedere un Gesù che odia il principio maschile della vita e nella parte fondante la vita, cioè non il principio maschile in quanto uomo, ma il principio maschile che costruisce la diversificazione della specie, che costituisce la bisessualità, che ha una funzione nel divenire e nelle trasformazioni della vita stessa. Sottrarre il principio maschile della vita alla vita stessa per rendere impotente la vita nelle sue trasformazioni. Inutile dire che i Vangeli cristiani manifestano quelle tensioni di omosessualità depravata, quella omosessualità che non si esprime manifestando le proprie pulsioni nella società in cui gli esseri umani vivono, ma che reprimendo se stessa mediante la coercizione morale, costringono la società a negare la sessualità delle persone per diffondere pulsioni fobiche e distruttive attraverso l'imposizione di diktat morali. Da Storia delle religioni, a cura di Giovanni Filoramo, edizione La Repubblica, di Baal leggiamo. Baal è tradizionalmente l'esponente più celebre del tipo divino che si designa con il nome di Dio della Tempesta. A sottolinearne i legami con i fenomeni atmosferici più grandiosi, pioggia, tuono e fulmine. Sotto questo aspetto, egli affina divinità come il mesopotamico Enlil, l'Urrita Tesup, quindi Zeus e Jupiter. In questa qualità, egli è, per così dire, il regolatore del ciclo naturale della fertilità e della fecondità, il responsabile degli equilibri tra vita e morte. Sua dimora era il monte Sapanun, il classico Casio, visibile da Ugarit, con la sua cima avvolta dalle nubi. Baal è gratificato da numerosi epiteti e di lui sono note molte manifestazioni particolari. Una prima categoria di epiteti si riferisce appunto con i suoi legami ai fenomeni atmosferici. Un'altra serie ne enfatizza invece il carattere ctonio e il ruolo di signore dell'aldilà. Leader dei Rapi Hauma, i morti antenati ricordati nel mito e onorati nel culto. Si tratta di due aspetti di un'unica complessa ma organica personalità che esercitò una notevole influenza sulle tradizioni ebraiche relative a Yahweh, che assorbì e insieme rigettò vari aspetti della morfologia di Baal. Accanto a queste figure prominenti agiscono nei miti di Ugarit altri personaggi divini, come arcinemici di Baal sono Yam Mare, pretendente sconfitto alla regalità, entità caotica da ridurre alla ragione, e Mot, personificazione della morte, che non gode di un culto effettivo e che uscirà ridimensionato, ma non annientato dallo scontro con il campione divino. Se voi notate questa ultima parte, i due arcinemici di Baal, non sono altro che la triplicità che nasce da Crono nella Teogonia Esiodea, no? Se Baal può essere avvicinato a Zeus, il mare Moth, il mare è Yam, che personifica Poseidone, e Moth personifica Ade in realtà. Per cui fa parte sempre di quella che è la tradizione mitica, la tradizione antica, che va a definire tutta la mitologia prescrittura e subito dopo l'arrivo della scrittura. L'aggressione che fa Gesù a Baal è l'aggressione alla vita. È un'aggressione finalizzata ad ottenere la sottomissione della vita stessa alla sua follia. Una follia che esprime attraverso un delirio d'onnipotenza. Non li temete dunque, perché non c'è niente di nascosto che non debba essere rivelato e nulla di segreto che non si debba sapere. È il delirio di onnipotenza di chi annulla la vita e attraverso l'annullamento della volontà di vivere la necessità di ricercare la conoscenza e il sapere. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. E ancora, ti rendo lode, o Padre, ai piccoli, Matteo 11:25, oppure in Luca 10:21 troviamo: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché tu hai nascosto queste cose ai saggi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Allora, non è vero che non ci sia nulla di nascosto che non debba essere rivelato, ma è vero che qualcuno nasconde per rivelarlo a chi vuole. Il Dio padrone rivela la conoscenza ai piccoli, ma non ai dotti. I dotti sono gli imbecilli. Invece le persone ignoranti, le persone analfabete, sono le persone a cui Dio rivela le cose nascoste. Tutto quello che voi sapete è tutto quello che c'è da sapere, dice Gesù. Non cercate la conoscenza, non c'è niente di nascosto che mio Padre, il Signore del cielo e della terra, non vi abbia rivelato. Non c'è niente che voi dovete sapere, non c'è niente da cercare, non c'è nessuna conoscenza da fondare, non c'è nessun futuro, non c'è nessun meccanismo da scoprire. Dio mio Padre, dice Gesù, vi ha già rivelato tutto. Gli adoratori di Baal affermano che il mondo che li circonda è vivo, è pieno di intelligenze e che l'uomo si deve attrezzare per affrontarlo, svelarne i segreti che qualcuno tiene nascosti o che gli uomini non sono in grado di rivelare, di scoprire. Solo che i segreti non sono segreti perché sono nascosti, ma sono tali perché le persone non si sono attrezzate per comprenderli. I segreti sono tali per gli uomini proprio perché sono costretti a credere che Gesù e suo Padre abbia loro rivelato tutto. E ciò che vuole impedire Gesù non è lo svelamento dei segreti, ma vuole impedire che le persone si attrezzino per affrontare l'immenso che le circonda. Come farebbero altrimenti a sottomettersi all'idea che predicano gli apostoli sull'imminenza della fine del mondo? Per pensare ad un mondo creato, che inizia e che finisce, è necessario pensare ad un mondo elementare, privo di dinamiche interne, muto come il fango col quale i cristiani affermano che sia stato fatto l'uomo. Se il mondo è dinamico e complesso, è necessario apprendere, ma non solo apprendere come informazione, ma come conoscenza che costringe l'individuo ad agire nel mondo esercitando la sua volontà. Chi esercita la propria volontà nelle contraddizioni della propria esistenza non è una preda che si arrende al primo predatore che incontra, al primo apostolo che dice che lui è il suo padrone, e lui e il suo padrone saranno i dominatori del mondo dopo la venuta del figlio dell'uomo. Il bisogno di Gesù è la miseria culturale e morale, la stessa che esercita insultando Baal. E quello secondo cui non c'è niente di nascosto, eccolo attribuirlo a se stesso e alla sua sapienza. Una sapienza che riassume il disprezzo nei confronti della società civile cito da Luca 10, 23-24, poi rivolto verso i discepoli, disse loro in particolare: «Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete, perché io vi dico, molti profeti e re desidereranno vedere quello che voi vedete e non lo videro, udire quello che voi udite e non lo udirono». Ma che cosa, in sostanza? «Io vi dico in verità», e prendo da Luca 9,27, «ci sono alcuni tra qui presenti i quali non gusteranno la morte prima di aver visto il regno di Dio». E ancora: «Il regno dei cieli è vicino», Matteo 10,7. «E dunque che senso ha affermare, quel che vi dico nelle tenebre, ditelo alla luce del sole, quello che vi è stato detto nell'orecchio, predicatelo sui tetti, se non che quello che Gesù andava dicendo nelle tenebre per non essere sentito e criticato, che diceva sottovoce affinché nessun dotto intelligente lo contraddicesse, altro non era che «Io sono il vostro padrone, questo mondo sta per finire, e Dio padrone, figlio del Dio padrone, arriverò alla destra di mio padre per farla pagare cara a tutti coloro che non hanno voluto mettersi in ginocchio davanti a me». Dicendo questo, lasciava ad intendere l'esistenza di chissà quali segreti il Dio creatore suo padre gli aveva rivelato. Così le persone si sottomettevano non soltanto nell'attesa messianica della fine dei loro affanni e nell'avvento del mondo nuovo, ma anche spinte dall'ansia di rivelazioni esoteriche che non sarebbero mai arrivate. Attesa dopo attesa, ciò che le persone attendevano veramente era la loro morte, che affrontavano con inedia intellettuale, noia quotidiana e disperazione morale. Come si può riassumere la predicazione di Gesù e degli Apostoli, se non come disprezzo per la vita, a soddisfare il loro delirio di onnipotenza? Delirio di onnipotenza di disperati ridotti a diffondere la disperazione fra le persone indifese e bisognosi, per placare la loro sete di disperazione nel futuro. E questo è quanto è le offese che Gesù fa a Baal. Baal, torno a ripetere, è il principio della vita, la vita che si trasforma continuamente nel suo eterno corso, nelle sue continue trasformazioni. Baal è il principio maschile della vita, colui che genera la vita. Abbiamo visto che nel Pantheon Urrita viene opposto al mare e viene opposto alla morte, inteso come mondo del nulla, mondo dell'oscuro. Ebbene, si tratta esattamente della triplicità magica, della triplicità divina che nasce da Cronos e che si conquista il diritto di far nascere la vita nella natura. Si conquista il diritto di far nascere la vita nella natura e la vita nella natura diviene in continuazione per trasformazione, per modificazione continua. E la modificazione, quando avviene la diversificazione delle specie, è portata dal principio maschile che agisce in un'oggettività della vita che è un'oggettività femminile. Il femminile costruisce la vita in se stessa. Il maschile introduce nel femminile una serie di variazioni affinché il femminile si modifichi e si trasformi adattandosi meglio alle condizioni dell'esistenza. Ciò che dunque fa Gesù è insultare Baal, cioè insultare la capacità della vita di trasformarsi e di adattarsi al proprio esistente e alla propria trasformazione. E passiamo a Matteo 10:28. Dice: «Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto che colui che può mandare anima e corpo all'inferno». Ricordatevi bene questa dualità. Colui che può mandare anima e corpo all'inferno, perché è una affermazione che attraverserà tutto il Medioevo e che giustificherà i cristiani nella loro attività di bruciare vive le persone. Cioè, bruciare vive le persone per un cristiano è attuare nella propria quotidianità ciò che è l'inferno per colui che fa il male, per la strega, per l'eretico. L'eretico viene bruciato vivo perché questa sarebbe la condanna che Dio fa all'eretico, che Dio fa alla strega. Siccome Dio manda anima e corpo all'inferno, il cristiano si può permettere di bruciare vive le persone. E in questa frase c'è la dottrina di Gesù come mandante di tutte le persone che sono state bruciate vive. Praticamente è l'assassino, è il mandante di coloro che bruciano vive le persone. E questo è Matteo 10:28. Siamo alla prima parte del discorso che sta alla base dei comportamenti dei kamikaze musulmani. Perché i kamikaze si suicidano? Perché non temono di perdere il corpo, in quanto la loro anima sarà assunta nel loro paradiso. Ma a Gesù non è questo che interessa, anche se il messianesimo farà della strage e della distruzione di ogni presente la caratteristica della sua manifestazione, gli esseri umani non devono essere distrutti in uno scontro a fuoco militare che vede opposte fazioni, ma devono essere annientati nella psiche, sottomessi a volontà esterne, diventare schiavi e supplici perché travolti dalla paura e dal terrore. Non fazione contro fazione, ma massa contro i singoli individui che vengono macellati, sottomessi e annientati, affinché siano esempio del terrore che può avvinchiare chiunque non si mette in ginocchio davanti a lui, il figlio del Dio padrone. A Gesù interessa spargere terrore, il terrore di finire anima e corpo all'inferno in alternativa a morire per la sua gloria. Si tratta, da parte di Gesù, di pretendere che le persone si sacrifichino per lui, che nella dottrina cristiana si trasformerà nella strage degli eretici e delle streghe, giustificata con l'esigenza di salvare la loro anima. L'elenco dei terrori e dei tormenti cui le persone sono sottoposte ad opera di Gesù sono presto diffuse dagli apostoli. Esiste un'Apocalisse di Paolo che rende bene il terrore che i cristiani seminano. Questa Apocalisse fu quella usata da Dante come traccia per scrivere la sua Divina Commedia. La prelevo da un sito che l'ha messa in rete per far comprendere come i cristiani spargevano il terrore e presento la parte relativa alla visione dell'inferno di quell'Apocalisse. Da un'Apocalisse di Paolo, Visione dell'Inferno, 31. Quando ebbe finito di parlare con me, mi condusse fuori dalla città e attraverso gli alberi, lungi dai luoghi della terra dei buoni, e mi pose sulla sponda del fiume di latte e miele. Dopo mi condusse sull'oceano che regge le fondamenta del cielo. Poi l'angelo prese a dirmi: comprendi tu che te ne vai di qui? Risposi: sì, Signore. Egli proseguì: vieni, seguimi, e ti mostrerò le anime degli empi e dei peccatori, e così vedrai il luogo loro assegnato. Partii con l'angelo, il quale mi condusse lungo la via del tramonto. Vidi l'inizio del cielo, le cui fondamenta sono un grande fiume d'acqua. Domandai: che cos'è questo fiume d'acqua? Mi rispose: questo è l'oceano che avvolge tutta la terra. Giunto al di là dell'oceano, guardai, e in quel luogo non c'era luce, ma solo tenebre, tristezza e malinconia, ed io sospirai. Vidi un fiume di fuoco ardente, nel quale si trovava una moltitudine di uomini e donne, alcuni immersi fino alle ginocchia, altri fino all'ombelico, altri fino alle labbra, e altri ancora fino ai capelli. Interrogai l'angelo dicendo: Signore, chi sono costoro nel fiume di fuoco? Mi rispose: sono quelli né caldi né freddi, quelli che non sono stati annoverati nel numero dei giusti, ma nemmeno nel numero dei peccatori. Costoro trascorreranno il tempo della loro vita sulla terra, dedicando qualche giorno alla preghiera e gli altri giorni ai peccati e alle fornicazioni fino alla morte. Domandai: chi sono, Signore, costoro immersi fino alle ginocchia? Egli mi rispose: sono coloro che, usciti di chiesa, si perdono in discorsi frivoli. Quelli immersi fino all'ombelico sono coloro che, dopo aver preso il corpo e il sangue di Cristo, se ne andavano a fornicare e non desistettero dai loro peccati fino alla morte. Quelli immersi fino alle labbra sono coloro che praticano la maldicenza allorché sono raccolti in chiesa. Sono poi immersi fino alle sopracciglia quelli che si fanno cenni l'un l'altro e tramano malignità contro il prossimo. 32. Nella parte settentrionale vidi un luogo overno diversi e svariati tormenti, pieno di uomini e donne, nel quale scorreva un fiume di fuoco. Guardai e vidi fosse molto profonde nelle quali si trovavano insieme molte anime. La profondità di quel luogo era di circa 3.000 cubiti. le sentii gemere e piangere mentre dicevano: «Abbi pietà di noi, Signore», ma nessuno aveva di loro pietà. Interrogai l'angelo dicendo: «Chi sono costoro, Signore?» L'angelo mi rispose: «Sono quelli che non sperarono di poter avere aiuto del Signore». Domandai ancora: «Signore, se si seguita a gettare queste anime così l'una sull'altra, penso che da qui a 30 o 40 generazioni, anche se verranno spinte nelle più alte profondità, le fosse non le potranno più contenere». Mi rispose: «L'abisso non ha alcuna misura. Dietro di questo ne viene un altro, e un altro ancora, come quando un uomo robusto scaglia un sasso dentro un pozzo molto profondo, sicché solo dopo molte ore raggiunge il suolo. Così è l'abisso, per quante anime vi si gettino, a stento dopo 500 anni raggiungono il fondo». A queste parole io piansi e gemetti sul genere umano. L'angelo mi rispose dicendo: «Perché piangi? Sei forse tu più misericordioso di Dio? Dio è buono, sa che ci sono i tormenti e perciò sopporta con pazienza il genere umano, lasciando che ognuno nel tempo in cui abita sulla terra si regoli secondo la propria volontà». Guardai ancora nel fiume di fuoco e vidi un uomo preso per la gola dagli angeli, custodi del Tartaro, che avevano in mano un tridente con il quale perforarono le viscere di quel vecchio. Interrogai l'angelo dicendogli: «Chi è questo vecchio, Signore, al quale sono inflitti simili tormenti?» L'angelo mi rispose: «Questo che tu vedi fu un sacerdote che non adempì bene il suo ministero, mangiava, beveva, fornicava e offriva il sacrificio al Signore sul suo santo altare. Non lungi vidi un altro vecchio portato correndo da quattro veloci angeli cattivi. Poi lo immersero nel fiume di fuoco fino alle ginocchia e presero a percuoterlo e a tempestargli il volto di ferite senza permettergli neppure di esclamare: «Abbi pietà di me». Interrogai l'angelo, il quale mi disse: «Questo che tu vedi fu vescovo, ma non adempì bene al suo ministero episcopale. Ebbe sì un gran nome, ma per tutta la sua vita non entrò mai nella santità di colui che gli aveva dato quel nome. Non giudicò con giustizia, non ebbe pietà delle vedove e degli orfani, ora è ricompensato in proporzione alla sua iniquità e delle sue azioni». Vidi un altro uomo immerso nel fiume di fuoco fino alle ginocchia. Aveva le mani tese e sanguinanti, gemeva e piangeva, gridando: «Abbi pietà di me, io infatti soffro più di tutti gli altri che sono in questo tormento». Domandai: «Chi è costui, Signore? Questo che tu vedi fu diacono, mangiava le offerte, fornicava e non si comportava rettamente al cospetto di Dio, perciò ne sconta la pena senza tregua». Osservai e vidi che al suo fianco c'era un altro uomo, che essi avevano portato in fretta e gettato nel fiume di fuoco, ove rimase immerso fino alle ginocchia. Venne poi l'angelo preposto ai tormenti con un coltello grande affilato e rosso in fiamma e prese a tagliare le labbra e la lingua di quell'uomo. Io sospirai e piansi e domandai: «Chi è costui, Signore?» Mi rispose: «Questo che tu vedi fu lettore, leggeva il popolo, ma egli non osservava i precetti di Dio, ora scontra la sua pena». Vidi nello stesso luogo un'altra quantità di fosse. Nel mezzo c'era un fiume pieno di una moltitudine di uomini e donne divorati dai vermi. Io piansi, sospirai e interrogai l'angelo: «Chi sono costoro, Signore?» Mi rispose: «Sono coloro che estorsero usura su usura, ebbero fiducia nelle loro ricchezze e non sperarono in Dio che era il loro aiuto». Poi osservai e vidi un altro luogo molto angusto. C'erano come un muro e tutto intorno del fuoco. Vidi che dentro c'erano uomini e donne che si mangiavano la lingua. Domandai: «Chi sono costoro, Signore?» Mi rispose: «Sono coloro che in chiesa motteggiavano la parola di Dio, non la valutano, bensì giudicano pressa poco un non nulla Dio e i suoi angeli, perciò ora ne scontano in tal modo la pena dovuta». Guardai e vidi in fondo al baratro un'altra fossa che pareva di sangue. Domandai: «Signore, che è mai questo luogo?» Mi rispose: «In questa fossa vengono tutti i tormenti. Vidi uomini e donne immersi fino alle labbra e domandai: chi sono costoro, signore? Mi rispose: sono i fattucchieri che diedero incantesimi a uomini e donne e non cessarono fino a quando non li colse la morte. Vidi ancora in una fossa di fuoco altri uomini e donne dal volto molto nero. Sospirai, piansi e domandai: signore, chi sono costoro? Mi rispose: sono i fornicatori e gli adulteri. Avevano la propria moglie e commisero adulterio. Così eppure delle donne avevano il proprio marito e commisero adulterio. Perciò ne scontano le pene senza fine. Vidi là delle fanciulle vestite di nero e quattro terribili angeli aventi fra le mani catene infuocate che gettavano intorno al collo e le conducevano così fra le tenebre. Nuovamente in lacrime interrogai l'angelo: queste chi sono, signore? Sono le vergini che macchiarono la loro verginità all'insaputa dei loro genitori, perciò scontano senza tregua le loro pene. Là in un luogo di ghiaccio e neve osservai ancora uomini e donne nudi, con le mani e i piedi tagliati, che venivano divorati dai vermi. A quella vista piansi e domandai: chi sono questi, signori? Mi rispose: sono quelli che fecero del male agli orfani, alle vedove e ai poveri, e non avevano fiducia nel Signore, perciò scontano senza posa le loro pene. Osservai, vidi altri uomini e donne sospesi per le sopracciglia e per i capelli, trascinati dal fiume di fuoco, e domandai: chi sono questi, signore? Mi rispose: sono quelli che non si offrirono ai propri mariti e alle proprie mogli, ma ad adulteri, perciò scontrano le loro pene senza fine. Vidi altri uomini e donne ricoperti di polvere, il loro aspetto era come il sangue, erano immersi in una fossa di pece e zolfo e scorrevano giù lungo il fiume di fuoco, e domandai: chi sono costoro, signore? Mi rispose: sono coloro che praticano l'impietà di Sodoma e Gomorra, maschi con maschi, perciò ne scontano senza posa le pene. Osservai e vidi uomini e donne in una fossa, indossavano abiti chiari e i loro occhi erano ciechi, e domandai: chi sono costoro, signore? Mi rispose: sono i pagani che fecero elemosine, ma non conobbero il Signore Dio, perciò scontano senza posa le loro pene. Osservai e vidi altri uomini e donne sopra un obelisco di fuoco, e mentre delle bestie li dilatavano tanto che non riuscivano neppure a dire: abbi pietà di noi, Signore, vidi l'angelo preposto ai tormenti che indossava contro di loro pena su pena, esclamando: riconoscete il Figlio di Dio, vi è stato infatti annunziato, ma quando vi si leggevano le scritture divine non prestavate attenzione. È dunque giusto il giudizio divino, le vostre azioni cattive si impadronirono di voi e vi condussero a queste pene. E avanti così per ancora pagine e pagine, naturalmente trovate tutto il resto che è sul sito. E tutto questo soltanto per spargere terrore ed impedire agli esseri umani di affrontare con passione e determinazione la loro vita. Per Gesù le persone, dunque, devono mettersi in ginocchio davanti al suo delirio di onnipotenza e sventola il terrore e la sua capacità di macellare gli esseri umani per impedire loro di diventare protagonisti della loro vita. Abbiate paura di me, dice Gesù, non di chi può uccidervi. Io vi mando all'inferno, anima e corpo. Nella seconda Apocalisse di Giacomo, trovata a Naganami, tratto dalle Apocalisse gnostiche a cura di Luigi Moraldi, edizione Adelphi, si legge la disperazione che spinge le persone a sottomettersi a Gesù. Salvami dalla carne peccaminosa, poiché mi sono diretto verso di te con tutta la mia forza. Salvami da un nemico umiliante. Non mandarmi in potere di un giudice severo. Salvami dal peccato e perdonami tutte le colpe dei miei giorni, perché io sono vivo in te, in me vive la tua grazia. Ho rinunciato ad ogni cosa, ma ho confessato apertamente a te. Salvami da grande tribolazione. Ora è giunta il tempo e l'ora, o Santo Spirito, salvami. A pagina 542 del Peccato e la paura di Jean Delumeau, edizione Il Mulino, si legge un effetto che ha avuto nella storia il dogma del terrore imposto da Gesù. L'altro componente, dice Delumeau, dello stato d'animo in cui lo spirito è lacerato tra odio ed amore è il senso di un debito insolvibile, dato che si è ricevuto da Dio tutto e dato che si è peccatori si rimane in debito infinito nei riguardi di quel puntiglioso creditore. Forse quest'idea del prezzo da pagare si radicava per tramiti sotterranei nel Vergeld del diritto germanico? Forse, ma in ogni caso la convinzione che un ordine dovesse essere ripristinato con l'espiazione ha avuto largo campo nella più alta spiritualità cattolica. Caterina di Bar era convinta che le benedettine del Santissimo Sacramento erano destinate a riparare le ingiurie patite da Gesù nell'Eucaristia, e anche il Berniers parlava di riparare l'ingiuria fatta a Dio. Questo dramma della riparazione si espresse com'è chiarissimo negli schemi monarchici del tempo. Infatti il sovrano supremo era irritato dai misfatti dei sudditi ribelli e ingrati e minacciava di colpirli con la sua ira. E fin qui il peccato e la paura di Jean Delumeau. Il diritto di distruggere i corpi, perché tanto non è possibile distruggere l'anima, fu un diritto della monarchia assoluta cristiana, attraverso la quale vennero macellati interi popoli. Il Gesù non concepiva l'anima quale manifestazione soggettiva del corpo, ma le separava per poter macellare le persone a proprio piacere. Per contro, minacciava pene e sofferenze ai corpi. Anche nell'Apocalisse di Paolo le pene non sono inflitte alle anime, ma ai corpi. Questo ha consentito ai cristiani di macellare milioni di persone. Uccidevano solo i loro corpi, liberando le anime. È uno degli aspetti più rilevanti dell'attività di terrorismo di Gesù, al fine di distruggere società civili e i diritti di popolo e l'autodeterminazione, senza dover essere costretti a piegare il proprio futuro al terrore e all'angoscia che gli apostoli di questo pazzo vanno spargendo. Bene, questo per oggi è tutto come commento a Matteo 10:25-27, 10:28. Per quanto riguarda l'Apocalisse di Paolo, ve ne ho letto solo una parte, un pezzo ben maggiore, lo troverete sul sito e sulle pagine. La pagina, se volete cercarla, è Istruzione Apostoli 011 HTML, naturalmente su Stregoneria Pagana. Bene, io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo per oggi e vi do appuntamento per la prossima trasmissione. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Ciao a tutti e a risentirci. Ciao.